Marte. Per un nuovo appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, ci avviciniamo sempre di più a Napoli Torino. Cominciamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via.
Eccoci qui, buonasera amici, buonasera, bentrovati da Francesco Marciano, benvenuti a un nuovo appuntamento con lo sport, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, Vincenzo Russo in regia, Pasquale Tina subito al telefono con noi. Ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Buonasera, bentrovato, ci sono le partite di Coppa, c'è lo Sporting Lisbona che sta giocando con l'Atalanta 1-1, dobbiamo tifare ovviamente per tutte, no Pasquale, egoisticamente parlando, al di là del campanilismo, dobbiamo sperare che tutte le italiane facciano il massimo e vadano il più avanti possibile per mantenere il quinto posto in Champions League.
Assolutamente, assolutamente. Ieri la sconfitta della Lazio,
per la Lazio
ha fatto in modo, insomma, che la Germania si avvicinasse, perché la Lazio tra l'altro ha perso il Bayern Monaco, quindi sì, le italiane devono andare tutte avanti in Coppa. Bisogna capire, l'Atalanta è sfortunata, nel primo tempo ha avuto occasioni, poteva addirittura vincerla, stare davanti, adesso stare in vantaggio, adesso sono ancora 1-1, vedremo come finirà, però insomma mi sembra un'Atalanta intenzionata ad andare avanti in Europa League, credo sia uno degli obiettivi della società questa.
Certamente, e intanto poi tra l'altro stasera alle 21 c'è la Champions, il City con il Copenaghen, il Real Madrid con il Lipsia. Alla Champions il Napoli penserà da venerdì notte, sì. E si dedicherà alla sfida col Barcellona. Prima bisogna battere il Toro, è inutile continuare a dire che è fondamentale, perché poi facciamo le tabelle eccetera, dobbiamo vincere, è fuori discussione questo, serve la terza vittoria di fila necessariamente.
Sì, quando insegui sei indietro non è, puoi fare molti calcoli, il Napoli deve vincere, sperare nei passi falsi degli avversari che hanno qualche partita un po' più complicata già a partire dal prossimo turno e vedere insomma di accorciare. Il destino che insegue è complicato, nel senso bisogna andare più forti di quelli che vanno davanti, altrimenti non li prendi.
È vero, sì, assolutamente, è così, è chiaro che noi guardiamo di partita in partita, questo è un turno che sembra sulla carta, non voglio dire favorevole, ma potrebbe dare delle soddisfazioni. Poi c'è, nel prossimo c'è la gara con l'Inter, c'è ancora qualche scontro diretto, quando il Napoli gioca con l'Inter lo scontro diretto fondamentale sarà, inutile dirlo, quello con l'Atalanta.
Sì, però non puoi sottovalutare questa partita, poi di sicuro con l'Atalanta devi provare a vincere, si gioca sabato 30 marzo alle 12:30, devi provare a vincere davvero quasi tutte, cioè su 11 partite se fai una media quarto posto di 70 punti, il Napoli dovrebbe vincere 9 su 11, cioè, talmente tante che è consigliabile affrontarne una alla volta. Io credo che la partita di venerdì sia quella classica partita che possa nascondere insidie e quindi va affrontata con grande attenzione, perché c'hai il Barcellona dopo 3 giorni, affronti comunque una squadra ostica, una squadra che sì, non sta segnando molto, però è una squadra complicata che il Napoli soffre, si è visto anche all'andata 3-0, forse è stato il punto più basso, uno dei punti più bassi del Napoli di questa stagione, e quindi bisogna fare bene, bisogna partire vincendo con il Torino. Poi è chiaro, hai l'Atalanta al Maradona, hai la Roma al Maradona, hai il Bologna al Maradona, credo che l'unico scontro diretto sia al Franchi contro la Fiorentina,
sì alla penultima,
a giugno, quindi bisogna insomma, non dobbiamo essere monotoni, però il Napoli deve vincere le partite.
Hai ragione, non bisogna essere monotoni, lo saremo anche domani perché non c'è conferenza stampa,
no.
Naturalmente
no.
Vabbè, poco importa, l'abbiamo già detto qualche giorno fa, non importa, no, da questo punto di vista.
Onestamente dispiace,
sì,
perché tra l'altro insomma un allenatore come Francesco Calzone è anche molto bravo e lucido nel presentarle le partite,
bravo infatti.
E quindi sarebbe bello ascoltarlo, sarebbe bello che l'ascoltasse la gente, però ne abbiamo già parlato, questa è la decisione della società, andiamo avanti, contano insomma i risultati. Poi sulla gestione di queste situazioni, permetteteci di non essere assolutamente d'accordo,
prendiamo un velo pietoso,
perché in realtà poi nasce, se ti ricordi, da quella notizia
della conferenza di certo.
della Laurentiis a Casa del Volturno. Il punto secondo me nodale è che la conferenza secondo me non serve per la formazione, cioè l'allenatore non dà la formazione in conferenza, non la dà nessuno, nel Napoli ma di tutte le squadre, ma serve insomma anche per trasmettere un messaggio alla gente, bravo, una partita importante. Quindi non siamo, ovviamente non saremo d'accordo, sono punti di vista, il nostro e quello della società, divergenti sotto per questo aspetto.
Sicuramente, proviamo a dare un'idea di formazione, no? Considerando che appunto c'è martedì la gara con il Barcellona, e allora turnover ragionato, non esagerato, anche perché poi per esempio in mezzo al campo siamo un po' contati, devo dire. È vero che dovrebbe rientrare Traoré, Ngonge lì davanti.
No, io non credo rientri, non credo.
Tu pensi di no?
No, no, credo di no. Credo che Ngong non sarà a disposizione con il Torino. Vediamo, oggi ha fatto palestra, quindi è evidente insomma che ci sia ancora qualcosa da sistemare. Paradossalmente potrebbe recuperare più Kayuf per il Barcellona che lui.
Addirittura
provano a esserci con il Barcellona anche Kayuf. Questa sarebbe una notizia importante, perché il Napoli al centrocampo in Champions è contato, ce ne ha tre, che sono Lobotka, Anguissa e Traoré. Avere anche Kayuf è importante, che si rischia fuori dalla lista della Champions e fuori anche del Donker, fuori da qualsiasi lista, e quindi almeno hai un cambio al centrocampo. Quindi vediamo insomma nei prossimi giorni se riesce ad aumentare il ritmo Kayuf ed essere convocato. Per quanto riguarda la formazione, il Napoli deciderà domani su Rachmani. Io credo possa giocare Østigard,
però potrebbe anche riposare, ecco, sì. Infatti
potrebbe giocare Østigard. C'è da sciogliere il dubbio tra Zielinski e Traoré, proprio per la questione della lista Champions che ti dicevo. Insomma, Zielinski potrebbe far rifiatare un po'
giocare,
Traoré,
sì.
E potrebbe giocare, anche se lo Zielinski che abbiamo visto con la Juve non è stato uno Zielinski di grande impatto. Davanti Osimhen non ci si è allenato, quindi nessun problema. Io credo che giochi lo stesso Tridente, magari con Raspadori, insomma, che avrà spazio, visto che Raspadori è un giocatore che sta facendo molto bene.
Assolutamente sì, sta facendo molto bene e mi sembra anche molto propositivo, ma del resto l'aveva detto Calzona proprio nel post partita di Napoli-Juventus, no? L'atteggiamento che a lui e anche a tutti gli altri sembra un atteggiamento a noi conosciuto, perché fino all'anno scorso erano tutti per uno per tutti. Quest'anno abbiamo visto come, no, per carità, non è che non voglio dire che non lo fossero con Garcia o con Mazzarri, però abbiamo visto degli atteggiamenti anche a Cagliari, per esempio, quelle maledette palle gol fallite dal Ciolito e da Politano, che secondo me gridano vendetta. Però insomma, a me mi sembra un atteggiamento quello giusto adesso.
Sì, l'atteggiamento è quello giusto. La squadra ha svoltato dal punto di vista mentale. Io credo insomma che Calzona voglia ancora di più, soprattutto dal punto di vista della fase difensiva, per concedere meno. Però insomma c'è un'idea insomma adesso di un allenatore, una squadra che lottino per un traguardo, che è quello dell'Europa. Poi vedremo che tipo di Europa, però rispetto a 20 giorni fa, oggi è il 16° giorno di Calzona sulla panchina del Napoli, una differenza si è vista.
Intanto l'Atalanta ha colpito un altro palo poco fa, 1-1 ancora a Lisbona. Una notizia dell'ultima ora, caro Pasquale, che riguarda Gravina, che è stato iscritto nel registro degli indagati, oggi interrogato dai PM nell'ambito dell'indagine sui suoi presunti illeciti. L'atto istruttorio è durato un'ora, si è svolto negli uffici della Procura della Repubblica di Roma. Gli avvocati del presidente della Federcalcio, in una nota, precisano che il presidente ha chiesto di essere ascoltato per chiarire la sua posizione e le circostanze di cui è stato vittima. Auguriamoci che
vedremo cosa succede. Ho letto insomma di questa vicenda, insomma c'è questa indagine a Roma. sì. Vediamo, insomma, risalente a quando lui era presidente della Lega Procrito. Sì. E vediamo che succede, vediamo se ci sarà un nuovo terremoto o meno nel calcio italiano, ma penso che al momento credo di no, insomma, dovrebbero esserci degli elementi gravi, insomma, per poi verificare la situazione. Aspettiamo, insomma, la magistratura fa il suo corso, le sue indagini, e vedremo quello che succede.
Altra notizia, più che altro è la solita follia di un ragazzo che veramente a me fa tenerezza. Mi riferisco a Mario Balotelli, no? Non so se l'hai vista anche tu.
Ho letto che ti
ha lanciato un petardo nel proprio spogliatoio, spaventando anche i suoi compagni di squadra. È un cretino, cioè io veramente non lo so come si fa.
Mi pare che lui è pure a Manchester, una
situazione, sì, a casa sua prese fuoco,
allora ricordavo bene, insomma, sì. Ha la mano un po' pesante con petardi e,
sì.
Vabbè, e quindi sarebbe meglio forse non farlo, diciamo.
Direi
soprattutto con persone vicino, dai.
Sì, direi di sì. Va bene, Pasquale, un abbraccio, ciao, buona serata.
Ciao.
Grazie a Pasquale Tina. 339-666-9990. E allora ci avviciniamo a Napoli-Torino. Giusto il turnover, secondo voi, in vista anche della gara col Barcellona, come ricordava pure Pasquale, c'è un po' di emergenza in mezzo al campo, perché stando alle liste UEFA il Napoli ha solo 3 centrocampisti, come sapete non c'è Zielinski, no, non c'è Dendonker, non c'è neanche Demme. Se non c'è Kajuste, il Napoli ha praticamente solo 3 centrocampisti, no? Traoré, Anguissa e Lobotka. Comunque vi aspettate anche a tal proposito un po' di turnover, soprattutto in mezzo? Magari immaginate venerdì Zielinski e non Traoré, o comunque immaginiamo la formazione insieme a tutti quanti voi. 339-666-9990, noi torniamo tra poco, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Patria, Francesco Marciano, 339-666-9990. Insomma, immaginiamo quello che può essere una ipotetica formazione. Siamo a 2 giorni da Napoli-Toro, c'è ancora un po' di tempo per Calzona per mettere in piedi la formazione, considerando però che martedì c'è Napoli-Barcellona e tutto quello che vi dicevo poco fa, no? In mezzo al campo il Napoli ha qualche defezione e quindi bisognerà mettere sicuramente in campo la migliore formazione. Allora, voglio salutare però Gigi Cagni con noi al telefono. Ciao mister, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao Gigi, ciao, ben trovato. Allora, proprio da allenatore ti chiedo proprio questo, vigilia, quasi antivigilia di una partita importante come quella con il Toro, che potrebbe, se vinta, dare al Napoli il terzo successo di fila, che quest'anno, incredibile ma vero, non è mai arrivato. A 2 giorni da questa partita, un allenatore pensa anche, a tuo parere, all'appuntamento che vale tantissimo, quello di Barcellona in Champions League, oppure si concentra prima su questo obiettivo che è comunque importante?
Io vorrei dire che pensa al prossimo obiettivo e basta, ma è impossibile. Perché
è impossibile? Ah, vedi, no, ecco, viva la sincerità.
No, non puoi, dovresti pensare alla partita, ma è inevitabile che tu pensi alla partita col Barcellona, ed è da lì che nasce la formazione che giocherà contro il Torino, perché poi io non lo so, ma lo sa l'allenatore, i giocatori che stanno bene, meno bene, parla con loro, sai, tutti vogliono giocare, però devi anche decidere delle cose importanti.
Sì.
Perché il Torino è per il campionato e per entrare in Champions. Questa partita è una partita Champions e quindi è una partita importante anche questa. Sai, mi verrebbe da dire in questo momento, dopo che ho fatto la premessa, pensa solo al Torino e basta.
Ok, anche perché Gigi, pensando però a quello che dicevi, no, io mi voglio riallacciare un attimo alla tua premessa, perché tu dici giustamente è da lì, cioè dalla gara di martedì, che nascerà la formazione di dopodomani, che sfiderà il Torino. Anche perché questo, il Napoli, ci sono le liste UEFA, no, e chiaramente ha dovuto, e per me ha sbagliato, ma ha dovuto escludere Zielinski dalla lista, perché ha escluso anche Dendonker, ha escluso Demme. Praticamente il Napoli ha 4 centrocampisti. Di questi 4, uno, Cajuste, è infortunato. Quindi martedì a Barcellona il Napoli, se gioca con il consueto 4-3-3, ha solo 3 centrocampisti, quelli che giocheranno martedì, perché non c'è Zielinski, non c'è Cajuste, non c'è Demme, non c'è Dendonker. E quindi immagino che martedì non giochi Traoré, venerdì non giochi Traoré, ma giochi Zielinski.
Sarà così. Ci può stare? Sì, certo che ci può stare, però il discorso Zielinski è stata una cosa, secondo me, lì è entrata anche la società, vista la situazione. Ormai sai, qui ci sono moltissime squadre che da qui alla fine del campionato si sta già parlando di mercato, e non fa bene in uno spogliatoio il mercato. Si parla di allenatori, si parla di tante cose che non c'entrano niente con le partite col campionato. Pensa stanno parlando che anche Inzaghi può andare via, andare in Inghilterra. Sono cose che secondo me non succederà, però sono cose che minano negli spogliatoi, a meno che tu non hai uno spogliatoio molto forte sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto della personalità, e il Napoli non ha dimostrato questa cosa ad oggi, non l'ha fatto.
Sì, rispetto all'anno scorso le situazioni di mercato l'anno scorso venivano tenute a bada in maniera egregia dal duo Giuntoli Spalletti, quest'anno sono esplosi un po' di casi, no? Dall'inizio dell'anno Elmas voleva andare via, è stato ceduto, e quello c'aveva mal di pancia, e quello voleva fare il rinnovo, eccetera. L'anno scorso tutte queste cose non sono mai uscite, o quantomeno, sì, come dicevo, sono state tenute a bada.
C'era un accordo fra Luciano e la società, era tutto, le cose accadevano dietro sicuramente. Anche il presidente adesso sta parlando tanto, ce l'ha con tutti, se ti incavoli anche con Dazon, se ti incavoli con un altro, comunque nello spogliatoio questa cosa viene sentita. Un presidente che magari anche ha ragione, io non dico mica niente, però è un presidente che in questo momento ha parlato tanto nell'ultimo periodo.
Eh sì, certe cose lo spogliatoio le avverte. Senti, intanto tornando, facendo un piccolo passo indietro, Gigi, il Napoli ha vinto a Reggio Emilia, facendo un po' un excursus da quando è arrivato Ciccio Calzona, non poteva incidere chissà quanto col Barcellona perché era appena arrivato. Il Napoli ha pareggiato con il Barça, ha pareggiato a Cagliari, 2 punti per me persi in maniera sanguinosa, non solo per l'errore fatto in fase difensiva, ma per gli errori di egoismo commessi, i peccati di egoismo commessi sotto porta, perché bastava servire il compagno 2 volte meglio piazzato, staremmo parlando d'altro. Poi però ha vinto a Reggio Emilia e ha battuto la Juventus, è un crescendo sicuramente. E quante chance dai al Napoli di centrare la qualificazione in Champions?
Qui il discorso può essere diviso in 2 parti. Tecnicamente questa è una squadra che ha vinto lo scudetto, quindi
certo,
singolarmente è una squadra più forte di quelle che ha davanti, e se pensiamo che c'è il Bologna che è quarto, quindi
sì,
dovrebbe essere. Però il calcio è una cosa che poi
non è una scienza esatta.
No, fortunatamente. E alla fine certo, sono quelli che contano. E mi sembra che il Napoli è il problema primario, che tutti pensavano, Osimhen, i gol di Osimhen, va benissimo, sono mancati, mandavo questo. Però se ti mancano i gol dell'attaccante, comunque devi fare qualcosa per non prenderle.
Certo.
Mi sembra che stia prendendo
la fase difensiva.
Sì, la fase difensiva della squadra, certo, però è una cosa che anche lì è un reparto che non è stato rinforzato, ed è questo il problema del Napoli dall'inizio. Sai, tu dai via Kim e non metti un giocatore simile, o quantomeno non sei stato capace di trovare un altro sostituto all'altezza, e paghi, perché l'anno scorso lo scudetto è stato vinto dai gol di Osimhen sicuramente, anche i gol non presi, perché se guardi l'Inter che vincerà lo scudetto ha fatto più di 60 gol ma ne ha presi 13.
Ma infatti il Napoli l'anno scorso ha avuto il miglior attacco e la miglior difesa, quindi
è chiaro, e vinci lo scudetto. Certo. i numeri non mentono,
è vero, cosa. sì è vero, però io ti faccio una domanda, tu sei un allenatore e io ho visto nel Napoli, però al di là di quello che dici che è sacrosanto, anche con la Juve il Napoli ha creato ha creato abbastanza, ma ha concesso tanto alla Juve, che è una squadra che normalmente non fa più di un gol a partita. Eppure la Juve, che ne ha fatto uno solo per fortuna, però ha avuto 4-5 palle gol pulite. 2-3 di queste, devo dire, sono state anche regalate dal Napoli nella costruzione dal basso. Però io ti dico, completo e ti lascio la parola, al di là del fatto che ti vengano i patemi quando c'è la costruzione dal basso e non hai Baresi e Paolo Maldini dietro che comunque la possano giocare con serenità, non hanno la grande tecnica, magari non c'è Nesta, eccetera. Però al di là di questo, io vedevo nel Napoli una convinzione nei propri mezzi che mi è piaciuta, nonostante gli errori. E a me questo piace, questo aspetto, e secondo me in questo Calzona sta lavorando bene.
Ma no, ma sta lavorando bene perché ha avvantaggiato, perché lui è stato 4 anni nel Napoli.
Quattro anni.
Tre con Sarri e poi anche
tre con Sarri e uno con Spalletti, ma con Spalletti da collaboratore tecnico, sì.
Sì, no, ma sto dicendo che quindi i giocatori lo conoscono, lui conosce, ed è il motivo per cui è stato avvantaggiato sotto un certo aspetto, no?
Sì, conosce l'ambiente.
Sì, l'ambiente, i giocatori lo conoscono, lui conosce i giocatori e quindi è riuscito a gestire un po' questa situazione che non era semplice da fare. E allora non puoi a questi giocatori dire cose diverse da quelle che hanno fatto negli ultimi anni. E quindi sì. va fatto così meglio, perché va fatto meglio, però devono trovare un equilibrio che nel giro di 4 partite tu non è che puoi fare molto.
No, non puoi fare miracoli, sì, è vero. Come si batte il Toro, Gigi?
Correndo molto. È una squadra molto aggressiva, è una squadra che ha intensità alta, che ha ritmi alti, ed è pericolosa in avanti, perché è pericolosa. Zapata è ancora un attaccante di quelli molto molto importanti. Quindi, ed è una squadra giovane, una squadra che però concede anche, perché proprio il discorso che fa anche...
ti concede l'uno contro uno.
Sì, ti concede delle situazioni, perché anche questa è una squadra non espertissima, quindi ha meno qualità di quello che sono le qualità del Napoli.
È chiaro. Va bene, mister, sempre un piacere chiacchierare con te, ti abbraccio, ti auguro buona serata.
Buona serata a tutti, ciao
Gigi, ciao a presto, grazie di essere stato con noi. Le 20 e 30 minuti, volevo dare un'occhiata ancora alla partita di Lisbona, 1-1 tra lo Sporting e l'Atalanta. Lo Sporting Lisbona mi fa sempre ricordare la partita di Coppa UEFA, i meno giovani o i diversamente giovani come me la ricorderanno. La partita con lo Sporting in Coppa UEFA con Maradona, no? Maradona sbagliò un rigore, portiere del vecchio Sporting era Ivković, che era un portiere jugoslavo, che peraltro parò un rigore anche a Diego durante i mondiali del 90, vecchia chicca, che insomma loro scommisero $100 in quella occasione, la partita contro lo Sporting al Napoli, al San Paolo. Maradona sbagliò il rigore, se lo fece parare, poi il Napoli passò nonostante tutto ai calci di rigore, e passò successivamente, poi fu eliminato al Werder Brema. Era il Napoli che poi si sarebbe laureato per la seconda volta campione d'Italia. Va bene, vecchi ricordi da tifoso e da appassionato. 20:30, ci fermiamo, un altro allenatore arriva tra poco, Mario Beretta, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 20:32 minuti, ancora buonasera, ben trovati amici, abbiamo ancora una mezz'oretta da vivere insieme. I primi minuti li viviamo con un altro allenatore che ritrovo con veramente enorme piacere, era una vita che non chiacchieravo con lui, Mario Beretta. Ciao mister, buonasera, bentrovato.
Ciao, buonasera.
Ciao, bentrovato. È piacere e grazie di aver accolto l'invito a chiacchierare insieme di Serie A, di Napoli, di Torino, di Champions, Europa League. Tra l'altro Atalanta ancora molto sfortunata, devo dire, l'Atalanta. Mister, non so se stai vedendo la partita, sì, con sì, lo Sporting Lisbona,
con i pali,
con i pali, sì,
annullato, poco,
sì.
Però sto facendo una partita di livello,
partita di livello,
succede.
Sì, sì, ecco, partirei da qui, mister, da napoletano capirai che noi tifiamo tutti ancora di più per le italiane che sia Champions, che sia Europa League, perché ci interessa molto la questione quinto posto, ovviamente. Certo. Ci sono chance, secondo me, di andare avanti, soprattutto l'Europa League con l'Atalanta, la Roma, il Milan stesso, la Fiorentina in Conference.
Ma sì, direi di sì. Come l'Atalanta lo sta dimostrando adesso fuori casa, avrebbe anche meritato qualcosa di più, quindi adesso poi non è ancora finita, ma
certo.
Se anche dovesse finire così, insomma, è comunque sicuramente un buon risultato, in virtù del fatto che poi al ritorno giocheranno in casa, come hanno le chance sicuramente il Milan, la Fiorentina anche, ma la stessa Roma, insomma, per come sta giocando, se poi il Brighton è un cliente
scomodo, certo,
è molto scomodo, anche se in questo momento ha tanti infortunati, quindi hanno qualche problemino, però Zerbo è un allenatore sicuramente che metterà in campo una squadra che saprà sicuramente mettere in difficoltà la Roma, però diciamo che la Roma ha tutte le carte in regola per poter passare.
Certo, certo. E le italiane in Champions? Poi chiudiamo l'argomento Champions.
Beh,
poi la Lazio.
La Lazio è andata così, però insomma, quando incontri queste squadre, il Bayern, anche se non è sicuramente in un momento buono, visto che ha credo 10 punti di ritardo dal Bayer Leverkusen, però insomma, quando hai dentro giocatori di altissimo livello e arrivano a queste competizioni è sempre complicato. Diciamo che un po' di sfortuna c'è stata, però non ci si deve rammaricare, insomma, era complicata.
Certo, cosa. Certo.
Come tutte le altre, perché come alla fine in Champions è la stessa Inter 1-0, ma non sarà una passeggiata andare a giocare a Madrid contro l'Atletico, come anche il Napoli, anche lì il Barcellona non è sicuramente in una stagione, diciamo, tra le più positive, però dopo alla fine hanno qualità di gioco e individuali, quindi sono partite tutte da giocare, tenendo conto che comunque ci sono anche le italiane hanno le loro chance.
Ah certo, non c'è dubbio. E se poi pensiamo al Napoli, Mario, il Napoli sembra, no, rivitalizzato dall'arrivo di Calzona, che ha riportato un po' di sorrisi, ecco, quantomeno pareggio col Barcellona, pareggio di Cagliari, che per me però sono due punti persi, e poi vittoria con Sassuolo e Juventus, e venerdì c'è il Toro, che può rilanciare anche tanto il Napoli, le sue ambizioni proprio in campionato per arrivare in Champions.
Sì, Calzona diciamo che è ritornato a giocare un po' come giocava l'anno scorso con Spalletti, sì. Poi ognuno porta le sue idee, ma tanto a partire dal modulo di gioco fino a certe strategie, tipo insomma un'aggressione molto alta, insomma. Poi diciamo che c'è ancora del lavoro da fare, ma qualcosa di cambiamento si è già visto sicuramente.
Ecco, sì.
Certo, arrivare in Champions non è semplice, perché il ritardo è non è poco. Poi bisogna vedere se andranno in Champions in 4 o in 5.
Questo è il punto, che 8 punti dal Bologna che è quarto, 4 dalla Roma che è quinta, 4 punti sono diversi.
Cambia, è metà di dell'altra. Quindi
sì.
Se dovessero essere 8 punti, francamente non è facile, perché non hai margine di errore. Fondamentalmente perché insomma, quando rincorri con tanti punti da recuperare, è difficile. Se fossero 4 è tutto un altro discorso.
Certo. Sì, se poi consideriamo, Mario, dopodomani c'è Napoli-Torino, nello stesso turno c'è Juve-Atalanta, c'è Roma-Fiorentina e poi c'è Bologna-Inter. Quindi il Napoli, se batte il Toro, non è una gara semplice, quella del Napoli.
Assolutamente.
Adesso ne parliamo. Però ecco, se batte il Toro sicuramente recupera punti da qualcuno e quindi può avvicinarsi.
Quello di sicuro, bisogna vedere come vanno un po' le altre gare, però c'è sempre questo, come dicevo prima, questa sorta che tu devi vincere comunque, perché se no, però vincere sempre non è neanche così, se no con la pressione che c'è addosso di non saper, di non poter sbagliare. È chiaro che più squadre ci sono e più possibilità c'è, nel senso che più punti si perdono anche le altre, ecco, nei confronti diretti.
quindi è ancora tutto da giocare sicuramente.
Ecco, diciamo che il Napoli ha la possibilità, almeno questo, di giocarsi praticamente quasi tutti gli scontri diretti al Maradona. Fuori casa le ha giocate tutte e le ha perse tutte tranne quella con l'Atalanta, e poi ha perso praticamente con chiunque. Stavolta almeno ha la possibilità di giocarsi una fiche in più, perché con il Bologna e con la Roma, oltre che con l'Atalanta, appunto, avrà la possibilità di giocarsela al Maradona. È presto per pensare a questo. Pensiamo al Toro, che è un'altra squadra che gioca bene nonostante sia stata un po' sfortunata ultimamente.
Sì, beh, Juric ormai è un po' di anni che è lì, quindi ha consolidato, diciamo, il Toro in certe posizioni. Poi insomma anche loro se la possono giocare se la vorranno giocare per arrivare, come giusto che sia, per arrivare a magari a pensare alle coppe, no? Quindi alla conference
magari,
piuttosto che all'Europa League, insomma. E poi è una squadra che ha qualità, che ha gioco, che sui duelli è molto forte, e quindi non sarà una partita semplice, come non è mai semplice incontrare le squadre di Juric del Torino, perché sono squadre aggressive, ripeto, hanno qualità di gioco.
Ecco, come si batte allora il Torino? Correndo di più, me lo diceva prima Gigi Cagni, devi correre di più o devi superare la prima pressione? Anche perché oggettivamente, Mario, il Toro è una squadra fisica, aggressiva, eccetera, però se salti la prima pressione ci sono delle praterie davanti.
Qualcosa in più ti concede, giocando in questo modo, giocando molto spesso in parità numerica, e venendo così alto a prenderti uomo su uomo, sicuramente si lascia del campo alle spalle. Napoli ha giocatori che attaccano gli spazi in spazi ampi, come primo uno su tutto Osimhen,
certo,
che può essere una chiave importante, buttarsi dentro, o magari anche lo stesso Raschelia o qualche centrocampista come Anissa, che se non ricordo male, non mi ricordo se lo scorso anno o l'anno prima fece un gol
partendo dalla linea laterale,
esatto, a tre quarti su andò fino in porta, no?
E andò in porta, esatto,
facendo un paio di giocate in dai e vai, e quindi ha sicuramente le carte in regola per poter sfruttare quelle che magari possono essere delle criticità che al Toro, però bisogna sapere sfruttare e bisogna vedere come l'atteggiamento che avrà il Torino, questo è chiaro.
È vero, è verissimo. Senti, Mario, ti voglio fare una domanda a proposito invece della Champions League e delle ambizioni che può avere il Napoli martedì, delle possibilità, perché ricordiamo, secondo me il Napoli adesso è avvantaggiato dal fatto che non c'è più il gol fatto fuori casa e in trasferta, eccetera, quindi se vince passa, se fa 2-2, se fa 0-0 si va ai supplementari, quindi te la devi giocare, devi andartela a vincere. Mancheranno nel Barcellona De Jong e Pedri, secondo me sono due pedine, per quanto giovane la squadra di Xavi, due pedine fondamentali.
Sì, direi di sì, due centrocampisti di grande qualità. Poi De Jong è anche uno che ogni tanto qualche gol lo fa, sì. Quindi è sicuramente un momento non felicissimo per loro. Certo, sarebbe l'ideale, sarebbe andare là e riuscire subito a magari avere l'abilità e fortuna di fare gol per mettergli pressione addosso. Non sarà facile, perché comunque, però anche lì concedono tutto sta magari in quelle due o tre occasioni che hai, magari riuscire a far gol, ovviamente.
Ah, sicuramente. Fossi in Calzona, perché Calzona mi è piaciuto molto quando ha detto, dopo la partita vinta con la Juventus, noi dobbiamo migliorare ancora tanto, perché poi il Napoli ha concesso delle palle gol alla Juve più che nitide, dobbiamo migliorare molto nella fase difensiva e soprattutto nel possesso palla, che a me non piace. Molto chiaro è stato Calzona, non so se hai sentito la sua conferenza stampa.
No, non l'ho sentito, no.
Ecco, ha detto dobbiamo migliorare nel possesso palla, perché a me di tenere la palla tra i piedi per 70 minuti e non andare mai a tirare in porta, io non so che farmene. Invece dobbiamo verticalizzare, con i giocatori che abbiamo dobbiamo verticalizzare di più. Ha ragione?
È quello che un po' dicevo prima, comunque con i giocatori del calibro di Osimhen, che ha
che è un giocatore che ha un'abilità a attaccare gli spazi fantastica, come Varaschiglia è molto bravo anche lui a attaccare gli spazi, giocare l'uno contro uno, come Politano dall'altra parte, insomma, o centrocampisti che vanno dentro, insomma ci sta, perché se poi fai un possesso di palla fine a se stesso sì, ha poco senso. Cioè, devi fare per preparare un'azione, una verticale, cioè per preparare una giocata in verticale per poter poi andare a cercare di far male all'avversario, se no ha poco senso il possesso per il possesso.
Infatti. Va bene, mister, ti ringrazio di cuore. Mi auguro di poterti ritrovare in panchina presto. Prestissimo, però questo vorrebbe dire che non ti posso più intervistare, quindi egoisticamente.
No, ma tanto ormai io panchine basta, ormai mi sono dedicato alla formazione a Coverciano dei tecnici,
quindi basta.
Ormai sono docente a Coverciano e corsi per allenatore, quindi faccio quello. Mi piace.
Va bene, allora con piacere sarà. Ti romperò l'anima.
Posso intervenire quando vuoi.
Ti abbraccio, mister, grazie, buona serata.
Grazie.
Ciao, grazie di essere stato con noi. Va bene, Mario Beretta in diretta su Radio Marte, 20:44 minuti, 339-666-9990. Torniamo a parlare di Napoli, lo facciamo tra un attimo con il collega del Corriere dello Sport, Fabio Tarantino, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ora saluto Nicola da Villa Literno che ci ha scritto un messaggio al 339-666-9990. È giusto che ci dia il turnover, perché abbiamo i centrocampisti contati per martedì con il Barcellona, un po' di rotazione non fa male, giustamente sempre mirata, perché la partita con il Toro vale tanto e anche quella di Barcellona. Speriamo bene. Un abbraccio a te, carissimo amico, al telefono con noi, credo, chiedo conferma a Vincenzo Russo. Abbiamo il collega dello sport, Fabio Tarantino. Ciao Fabio, buonasera.
Buonasera a voi. Eccoci.
Ciao, ben trovato. Allora, partirei proprio da questa considerazione del nostro ascoltatore che diceva sì al turnover martedì, venerdì, perché martedì è importantissimo, pure venerdì, secondo me, però è vero anche, Fabio, che paradossalmente, che venerdì hai più scelta rispetto a martedì, perché nella lista UEFA mancano alcuni giocatori che invece ci sono in campionato.
Sì, ed è vero, anche l'hai detto, che col Torino è fondamentale, non è importante, perché c'è ancora tutto il tempo per poter arrivare in Champions League, poi vedremo che cosa accadrà col quinto posto, però è una gara molto molto importante, quindi mi aspetto qualche cambio, credo in difesa potrebbe esserci spazio per Ostigard o Mario Rui con Oliveira e Juan Jesus titolari a Barcellona. Attenzione al centrocampo, perché teoricamente dovremmo dire Traoré si prepara per Barcellona, però non penso che possa giocare venerdì e poi anche martedì, quando sarà evidentemente titolare come unica soluzione, quindi magari tornerà di rischio a centrocampo. Poi c'è il grande punto interrogativo di Lindstrom, che non gioca praticamente mai, è un gran peccato.
È vero, è verissimo. Ecco, io chiacchierando prima con Gigi Cagni, con Mario Beretta, dicevano tutti loro, sai, si deve pensare sicuramente al Toro, ma è ovvio che un po' la mente va a martedì. E mi diceva Gigi Cagni una cosa molto molto intelligente: pensando a martedì ti viene la formazione di venerdì, che viene prima, però ha ragione, perché per esempio martedì ci sarà sicuramente un centrocampo un po' ridotto all'osso se non recupera Cajuste, quindi ci saranno solo Traoré, Anguissa e Lobotka, quindi immagino che per esempio venerdì giochi Zielinski e non Traoré.
Sì, può essere una soluzione, perché poi Traoré, ripeto, non è ancora al top, quindi difficilmente farà tre di fila in una settimana. E poi però ci sono quelli come Osimhen e Kvaratskhelia che devono giocare sempre, che rifiutano proprio l'idea di restare magari fuori, perché poi c'è tra quattro giorni la gara più importante dell'anno, i campioni vogliono sempre essere protagonisti, quindi è chiaro che 7-8 restano e potrebbero esserci 2-3 cambi, potrebbero appunto, soprattutto in difesa dove le scelte sono tante, dare un po' di respiro a quelli che teoricamente Calzona identificato come titolare, un po' il discorso che faceva giustamente Cagni, quindi pensi perché a martedì poi arrivi a venerdì, vai per esclusione, quindi provi anche a capire come stanno quelli che sono pronti poi per la Champions League.
Ecco, sì. Senti, io sono stato molto favorevolmente colpito, non tanto da Calzona, che lo conoscevamo, no? È stato a Napoli per anni e quindi sappiamo molto della sua maniacalità negli atteggiamenti, no? Io quando ho rivisto la costruzione dal basso, ho rivisto il Napoli di Sarri. Non so tu, poi al di là degli interpreti completamente diversi, però quando si parte dal basso, palla a terra sul fondo, io mi ricordo, e lo ricorderai anche tu, Reina aveva poi accanto Albiol e Koulibaly, va bene, altri giocatori, però si partiva da lì e si cominciava a costruire. Il Napoli con la Juventus soprattutto, e anche prima, anche a Reggio Emilia con Sassuolo, è ripartito così, e nonostante poi gli errori commessi in fase di impostazione, perché la Juve un paio di volte si è trovata lui con i giocatori davanti al portiere grazie a qualche errore del Napoli in fase di impostazione, nonostante tutto, dicevo, si riparte sempre così. Questo secondo me è un atteggiamento giusto.
Sì, è vero, me ne sono accorto anche e soprattutto nel secondo tempo con le rimesse da fondo, che era Rachmani che batteva per Berrette, che poi andava da Lobotte, che tornava dal terzino, il classico triangolo, così come con Mazzarri, ahinoi va detto, come 10 anni fa la battuta da centrocampo era pallone da Hiller a Maggio con la sventagliata, accadeva lo stesso quest'anno con lui, quindi poi ci sono dettagli che restano. Volevo dire una cosa su Calzona, giustamente nel racconto abbiamo parlato appena arrivato di traghettatore, perché il Napoli effettivamente va traghettato verso la fine di questa stagione sano e salvo, anche psicologicamente, e pare che le cose stiano andando bene, ma lui attualmente ha gli stessi anni di Sarri quando Sarri arrivò a Empoli, e quindi mediaticamente è già più avanti. Lui vuole costruirsi adesso una nuova carriera da primo allenatore e ha tutto il tempo per diventare un grande allenatore, e io glielo auguro, poi è chiaro che sarà il tempo, il campo a dover rispondere, però lui oggi può essere il Sarri che arrivò a Empoli a 55 anni, e allora Sarri era più sconosciuto di Calzona, che oggi è già molto più famoso e allena già una grande squadra.
È vero, hai ragione, e tra l'altro perché no? Voglio dire, se riesce Calzona nel miracolo, ma io lo chiamo miracolo perché il Napoli era dietro quando è arrivato veramente tantissimo, con queste vittorie ha già rosicchiato qualche punticino. Io lo chiamo miracolo perché ovviamente dobbiamo parlare di questo dal punto di vista sportivo, senza dimenticare la forza dell'organico del Napoli, che è comunque un organico campione d'Italia, che certamente non è che ha disimparato come si giocasse a pallone, però ecco, se dovesse centrare questa qualificazione, perché non provare a riaprire un ciclo con lui? Hai ragione quando dici potrebbe essere il Sarri riveduto e corretto.
Sì, ma non per forza legato al Napoli, perché poi c'è un contratto con la Slovacchia, pare che lui mondiale possa anche addirittura disputare il mondiale, insomma andiamo oltre, è troppo presto, però dico, il concetto è, lui si sente preallenatore, e poi com'è strana la vita, se non ci fosse stato Hamsik, la sua grande umanità, che lo ha consigliato e sponsorizzato alla Slovacchia, non avrebbe mai avuto questa vetrina per poter far bene da primo allenatore. Però dico, anche da un punto di vista anagrafico, si può diventare grandi allenatori partendo dai 55 anni, non per forza giovanissimi, e quindi lui sta sfruttando questa esperienza di Napoli per provare a mettere appunto in campo tutto quello che ha accumulato nel corso di questa sua enorme gavetta, da secondo, da vice, da collaboratore tecnico, e quindi è anche bello poter poi scoprire che in realtà dietro Sarri, Spalletti, Di Francesco c'era un uomo che adesso da solo, con tanti altri collaboratori, sta per ora regalando al Napoli buone soddisfazioni.
Poi certo. Senti, invece proiettiamoci alla gara di Barcellona. Come si vince secondo te? Con coraggio? Bisogna fare subito gol, avere la fortuna di fare subito gol per mettere la partita su binari differenti? Non so, come lo immagini il Napoli a Barcellona?
Ma io immagino una squadra che dovrà essere cinica, perché la classica partita in cui subisci tanto e devi sperare che loro siano poco precisi, e tu però dovrai essere molto preciso, perché ho ancora negli occhi tanti errori del Napoli contro il Milan lo scorso anno, l'errore di Kvaratskhelia dopo un minuto a Milano, i tanti errori anche di Kvara, rigore compreso col Milan al ritorno. Sono quelle partite in cui tu accetti l'idea di poter anche prendere una goleata, però quando attacchi devi proprio dare l'anima e segnare a tutti i costi, perché poi il Barcellona è una squadra che concede, quindi ci vorrà chiaramente coraggio, un po' di fortuna, essere cinici sotto porta, perché altrimenti poi dovrai solamente recriminare con te stesso. Altre strade non ne conosco, e credo che comunque Calzona la giocherà a viso aperto col suo gioco, morendo nel caso da Napoli, no? Come disse, sì, appena arrivò proprio prima della gara d'andata.
Sì, è vero. Grazie Fabio, buona serata e buon lavoro.
Ciao Francesco, alla prossima.
Ciao, a presto, grazie a Fabio Tarantino. Va bene, cari amici, io non vedo l'ora di affrontare prima il Toro e poi il Barcellona. Io ci credo ancora alla qualificazione in Champions, è difficile, lo so, però come si dice, finché non si fischia la fine non è finita, allora bisogna giocarsela. Il Napoli ha una squadra forte, deve migliorare tanto sicuramente in fase di impostazione, nella fase difensiva bisogna essere più equilibrati, bisogna avere più come dire, vicinanza tra i reparti e soprattutto, come dice anche il buon mister, bisogna anche sapere che tenere la palla al piede sempre e così in maniera sterile non porta proprio a nulla, invece verticalizzare, quindi anche da Lobotka mi aspetto un'invenzione in più nella verticalizzazione. È chiaro che verticalizzare tanto per non serve a nulla, quindi ci vuole anche il movimento degli attaccanti senza palla, lo sappiamo bene, no, come funziona. Però mi aspetto dal Napoli un upgrade e un miglioramento. Perché? Perché siamo a marzo e fino a 20 giorni fa, un mese fa, il Napoli ha dormito. Adesso basta, mo vado scetata, come si dice a Napoli, vi siete svegliati dal sonno e mi raccomando, potete fare un bel filotto, non 3 vittorie ma anche 4-5, e rimettervi davvero in carreggiata, anche perché ricordate che portate per quest'anno ancora fino a fine stagione un tricolore sul petto, quindi dovete onorarlo, e fino ad oggi è stato onorato praticamente mai. Allora mi raccomando, cari azzurri, va bene, noi ci troviamo domani c'è il filo diretto, quindi mi raccomando, domani sera dalle 20 alle 21 vi aspetto numerosi per gufare insieme, no, il Toro, nel senso che lo sfogatoio è subito dopo, il gufatoio è prima della partita, quindi vi aspetto domani sera alle 20, domani alle 12 c'è Gianluca, alle 13 c'è Dario Sarnataro e domani ci vediamo domani sera insieme in diretta su Marte, sul 183 anche del digitale terrestre, e non terrestre. Io ringrazio Vincenzo Russo in regia, un abbraccio Vincent, un abbraccio a tutti quanti voi da Francesco Marciano, buona serata, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.